Buonasera appassionati della NBA
e podcast e anche cultura.
Buonasera Andre, buonasera a tutti.
Let's go! Let's go!
Perché ti chiedo se di slide?
Buonasera Andre, buonasera.
Buonasera appassionati della NBA.
Perché ti chiedo se di slide?
E anche cultura.
Buonasera appassionati della NBA, benvenuti a un altro episodio di End On Podcast. Io sono Andrea, il vostro presentatore, dato del microfono, come sempre omonimo e omologo Andrea. Buonasera.
Buonasera Andre, buonasera a tutti.
Siamo in, come dire, in odore di classici, visto che settimana scorsa i 25 under 25, tra parentesi, se non avete ancora avuto occasione di andare a vedere sui nostri Twitter oppure soprattutto sulla nostra pagina Instagram o Facebook, andate, perché il team grafico rappresentato da Diwi e da Cesare hanno fatto un lavoro della Madonna.
Fra l'altro domani, io domattina, prima cosa che faccio appena mi sveglio è spammare seriamente il lavoro, perché è una roba fuori di testa.
Veramente figa. Quindi, se non avete seguito, se avete visto sulle pagine social la rappresentazione grafica della nostra classifica, andate, perché è veramente figo. Mm-hmm. E quindi, stando in tema di classici del podcast, oggi riapriamo era un paio d'anni che non lo facevamo.
Sì, ma anch'io, io credevo che fosse stata fatta recentemente, in realtà no.
2022, se non sbaglio, l'ultimo.
Esatto,
quindi, insomma,
esatto.
È un po' così. Vabbè, è l'episodio freestyler. Se siete ascoltatori di lunga data lo sapete, se non lo siete ve lo spiego rapidissimo, non è molto difficile da capire. Sono 10 domande a testa, io ne ho 9, insomma, sono svariate domande a testa, l'uno all'altro, domande fatte completamente all'insaputa dell'altro e l'idea è che non ci sono regole fondamentalmente, si può chiedere tutto su giocatori, su squadre, su prospettive, su robe fantasiose, eccetera. Sono uscite certe perle incredibili, tipo il Grande Fratello.
Il Grande Fratello NBA. Io sono andato a vedere le domande e sono andato ad ascoltarmi la risposta. Il Grande Fratello è, cioè, tuttora la stavo ascoltando e pensavo, questa qua è un'idea geniale.
Sì,
cioè adesso io, non sono solito dire queste cose, le cose che ho pensato io, ma è oggettivamente geniale il Grande Fratello NBA.
Allora, io ho una domanda barra due che secondo me è a quel livello di genialità.
Vabbè, adesso mi hai dato un hype, mi hai buttato. Allora,
poi vediamo. Sincero,
io ho un paio di domande, secondo me, che sono... Allora, premesso che questo qua, questo episodio, è l'equivalente del couscous... quando a casa non hai un cazzo e butti tutto dentro.
Bellissimo,
allora, nel senso ma è vero, cioè, nel senso che questo episodio qua, ragazzi, è il classico, cioè questo, io non ho finito di lavorare prima delle 8 un giorno di questa settimana, Andre è messo come me, perché anche lui non è uno che si annoia, e quindi che cazzo facciamo, che cazzo non facciamo, abbiamo idee per le prossime 2 settimane, ma questa era un po' una via di mezzo, non sapevamo cosa fare, cosa non fare. Senti, facciamo freestyler. Che è proprio, no?
Che è il miglior salvataggio in corner del
esatto,
del
esatto. Che è una cosa che si mette a preparare circa 10 minuti. Ovviamente, bisogna aver visto gare, bisogna sapere preparazione che viene durante l'anno. Però, vabbè, senti, io alla fine di domande ne ho 10, sebbene le abbia preparate.
Allora, inizia tu.
Esatto, inizio io e la mia prima domanda. Quindi ricordiamo 3 minuti a testa per rispondere,
Sì, o meno, se è meno meglio.
Se è meno meglio, senso. Ma 3 minuti a testa, questa è l'idea, non più di 3 minuti. Iniziamo con una domanda di basket giocato barra non giocato, comunque basket vero, non fanta basket. Sei il general manager di Minnesota, cosa fai per vincere? Cioè, facile, ma parte adesso, vai, 3 minuti.
Sai che volevo partela io sta qua, era una delle mie papabili, ho detto no vabbè lascio stare perché avevamo parlato. Sono il GM di Minnesota, cosa faccio per vincere?
Abbiamo parlato di Minnesota ma non di cosa faremo per vincere, questo implica una serie di domande, vai.
È vero, sì. Allora, così, proprio senza preparazione, tutto improvvisato. Vabbè, in questo momento tengo la gente che ho, cioè non do via, non spacco la Gobert Cat. Mi avessi fatto questa domanda l'anno scorso l'avrei spaccata, e forse avevo avuto ragione. Quest'anno stanno girando, quindi non saprei. Allora, corollario 1 a questa prima risposta, se devo spaccarne uno, probabilmente non lo so, do via Kat probabilmente per quello che mi dà Gobert in difesa e comunque sia più facile da rimpiazzare paradossalmente un Kat con un giocatore simile anche di minor valore o con 2-3 giocatori che mi portano la stessa cosa piuttosto. Sai, riguardavo Moneyball l'altro giorno, il film con
Brad Pitt.
Jonah Hill e Brad Pitt, in cui dice dobbiamo rimpiazzare questo giocatore, e lui dice no, dobbiamo rimpiazzare quello che questo giocatore produce. Se lo facciamo con tre giocatori va bene uguale. E il rimaneggiamento in questo caso è una cosa un po' simile, cioè non faccio uno scambio uno a uno, ma ci può stare. Edwards, nonostante io sia abbastanza convinto mentalmente che non possa essere quello che ti porta a vincere, secondo me insomma, resta nel tier di Nowitzki, l'abbiamo fatto settimana scorsa. Secondo me la cosa che faccio di più è o do via Kat per 2-3 giocatori che mi portano quella produzione lì con più variabilità e solidifico la produzione playmaker perché Conley non sarà lì per sempre. Quindi cerco un play perché cioè, io non voglio che l'attacco sia palla in mano ad Edwards forever nei playoff, voglio una cosa più fluidificante. Quindi prendo un play che sia capace a creare, non so chi, però insomma, questa è l'idea.
Tutto questo assumendo comunque che vogliano pagare la tassa l'anno prossimo, cioè
Certo, ah
perché
certo. Non si vince
hanno una.
senza pagare.
Ok, no, perché hanno una. Perché io sento sempre che devono spaccare il core, devono spaccare il core, tassa altissima. E vabbè, ragazzi, questo adesso è, lo sapevano. Ok, va bene, una risposta non troppo dissimile a quella che avrei dato io, per inciso. Avrei anch'io detto, vediamo come va quest'anno i playoff. Se non sei vera, se capisci che questa non è di contendere, perché meglio di così non ti può girare con questo
No.
core. Nonostante Edward possa fare un salto, Gobert inevitabilmente calerà. Perfetto, avrei dato la stessa identica risposta. Porto dentro in qualche modo un playmaker, un 4. Perfetto, per cazzo. Se
Quello è,
vedo che
sì.
non
Esatto.
sono contendere quest'anno, perfetto, avanti.
Allora, quale regola tu metteresti per ribilanciare il fatto che l'attacco è super avvantaggiato? Puoi fare qualunque, puoi riprendere una regola del passato, puoi fare una cosa nuova. Cioè, hai una regola, se Adam Silver vuoi dare una mano alla difesa, tra virgolette, hai una regola da prendere, che sia dall'Europa, che sia una roba nuova, che sia quello che vuoi. Qual è quella che secondo te sarebbe la migliore?
Allora, ho 3 minuti per rispondere. Allora, secondo me sono due modi di rispondere a questa domanda. Uno è semplicemente bilanciare il gioco, cioè cosa fai tu per bilanciare attacco e difesa. L'altro è cosa fai per bilanciare attacco e difesa che lasci comunque il basket uno sport estremamente appetibile dal punto di vista dello
Ok.
spettatore. Perché ovviamente la risposta più facile per bilanciare è levare i 3 secondi difensivi. Quella è la cosa più facile, cosa numero uno. Quella è la regola che domani bilancerebbe tutto. Cioè, levi quello e bilancerebbe tanto, 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 tanto. Tra l'altro, sarebbe molto curioso di vedere come si ridistribuirebbero i soldi dati ai vari giocatori. Tipo, un Gobert diventa un mega max player. Vabbè. Insomma, detto questo, uno, Wembanyama. Altra regola che potrebbe essere interessante da valutare, e una di quelle che io personalmente valuterei, è levare le triple in angolo. Completamente, levare completamente le triple in angolo, quindi
Quindi modificare il campo con l'angolo è solo
non
dentro, cioè.
stringerlo, non stringerlo come adesso, ma proprio
Sì,
tirarlo via
lasci
dritto
semicerchio normale, sì.
e di fatto non, cioè, e levi le triple in angolo perché le levi. Però stavo anche pensando che questo inevitabilmente, secondo me, darebbe un po' di problemi a livello di spettacolo perché avresti meno entrate a canestro. E allo stesso tempo ti consentirebbe paradossalmente anche meno di giocare dei giocatori prettamente difensivi che come skill in attacco hanno solamente il tiro da tre. Quindi secondo me levare le triple dall'angolo rischia di essere una cosa che equilibra un po' nel breve termine, ma nel lungo termine paradossalmente rischia di portarti ancora ad un gioco più offensivo. Non so se mi spiego, perché avrai necessariamente bisogno di giocatori
Perché
ancora
avrai
più
solo giocatori
skilled.
che possono creare
Più
palla in mano, sì. Il
capito? Perché a quel punto lì veramente non sai dove mettere quei
PJ
giocatori là.
Tucker non ce l'hai più.
Esatto, per capirci. Ho ancora 1 minuto. Vabbè, ovviamente l'altra risposta facile è un check-in, però non vogliamo vedere una lega di un check. L'altra cosa, una cosa che a me piacerebbe vedere, sarebbe. Sto pensando, eh. Bisogna trovare un modo per. Allora, queste due sono le cose più facili. Dopodiché, io ti direi. Vediamo ancora. Chi è? Porca miseria, non banale, non banale, non banale, non banale. No, queste due sono le prime due. E poi c'è l'end checking. Queste qua sono le cose facili, mm-hmm. perché poi sto pensando a regole totalmente... Avevi altre idee tu? Perché queste due qua sono le prime due...
Che mi
sono
ma c'era più cose più minime che avrebbero un impatto minore, ma tanto pur parlé, o fare una stretta serissima, cioè togliere il passo zero... E fare una stretta, okay. però vuol dire che devono fischiare e l'America non lo vuole, quindi no, non ha senso.
Esatto.
C'era quella che è una regola, però sì, una regola molto più piccola in realtà, che è quella semplicemente di togliere il goaltending difensivo. Okay, però ha un impatto molto minore rispetto a quanto è.
Sì, ma è rischiosissimo. Cioè, puoi metterti sopra il canestro così con fare le mani a tappo. Quell'altra che stavo pensando io, che però stavo pensando che era lunga, secondo me, non so. Anche lì è una regola che ti cambia nel breve termine, ma era allargare la linea del tiro da tre ancora di un altro mezzo metro.
Però.
No, ma infatti, secondo me, la cosa più facile sono i 3 secondi difensivi.
Sì, e paradossalmente anche la cosa in cui trovi più rapidamente una contromossa, tra virgolette, per restare competitivo, esatto. pur cambiando completamente l'idea del gioco, e farebbe bene anche alla nazionale. Cioè,
certo, sapendo che tu stai ulteriormente facendo questo, perimetrizzando un gioco che già stai diventando perimetrato.
Esatto,
quindi, cioè,
sì.
Di nuovo, devi stare attento allo spettacolo. Vabbè, abbiamo già strasforato, però quelle due lì sono le due che vedo.
Va bene.
Allora... classica domanda, sta qua è un classicone, te lo faccio quasi ogni anno, la faccio anche quest'anno qua. Preparati se vuoi, vai su Wikipedia NBA Draft 2023, NBA Draft, insomma, quanti e quali giocatori attualmente a rookie deal firmeranno un contratto max, che vuol dire di fatto giocatori usciti dagli ultimi 3 draft. Vai.
Oh, ok, allora inizio. Aspetta che apro il.
Questa qua mi piace sempre un sacco, perché tra l'altro guida i naviganti mentre Andre cerca. Questo qua è storicamente un episodio come quello della volta scorsa in cui Andre ci becca molto più di me sulle previsioni. Quindi vi dico solo, ascoltate più lui di quanto ascoltate me in questi tipi di episodi.
Allora, ok, chi firma un max? Allora, draft di quest'anno, Wembanyama sicuro.
Senti, posso dirti una roba? Fai una cosa facile, comincia dal 2021. Ascolta
va bene,
a me.
Va bene.
Che è il più facile.
Bene. Ti ascolto. 2021. Era più facile.
Appena aperto in realtà, ho realizzato quando ho fatto che forse non è così.
Allora, fermo restando che do delle risposte abbastanza larghe, perché il max si dà, nel senso che se non te lo do io te lo dà qualcun altro, quindi si maxa gente che anche magari non ha valore di max.
Vai.
Cunningham sì, senza dubbio.
Senza dubbio sì?
Secondo me sì. Okay. Secondo me è il tipico o primo max di una squadra scarsa, o il secondo max di una squadra, perché devi firmarlo, se no lo perdi.
Ok.
Penso Barnes più di Mobley.
No, è secco, sì o no? Barnes, sì o
sì,
no?
Barnes. No, nel senso, Barnes e Mobley, però sono più convinto di Barnes.
Okay,
Mobley ho qualche dubbietto ancora, però ci può stare. Cominga no, Wagner c'è modo, perché sta giocando anche tanto, quindi sì, nel senso, me lo vedo sì. Shengun, Trey Murphy non ne sono sicuro, gli altri lascio andare. Jalen Green c'è ancora qualche possibilità, ma non ne sono sicuro. Diciamo Cunningham, Barnes, Mobley e Sengun. Per me sono
Wagner.
Più sicuri. E Wagner, grazie. Sono
concordo,
i più
sicuri. Anch'io lì ne avevo 5, vai. Però
sì,
cioè, ero in forte dubbio su Cade, ma vabbè, se consideri Cade, no, 5 anch'io. Vai.
Secondo me sì, 5. 2022, Banchero sì, Holmgren sì, Murray no, Ivin no, Maturin no, Jabari Smith deve può riprendere per i capelli, ma deve andare più forte. Jalen Williams assolutamente. Mark Williams no, anche se nel mio cuore è un max. Christian Brown no. Kessler c'è un 5%, che siccome è l'unico, cioè il centro della squadra, non c'è tra virgolette una concorrenza per il max. Shedon può essere, però non sì vedo più Shedon Sharp che Maturin, per dire un altro nome così. Non sono convintissimo di Sharp per il max, però diciamo Banchero, Holmgren sicuro, dov'è? Jalen Williams, e siamo a 3.
Concordo, avanti.
Kessler,
minuti, concordo,
magari.
Concordo. No,
e 2023, Wembanyama senz'altro. Brandon Miller non è sicuro, ma ci sono possibilità. Scoot Henderson, quello che ho visto adesso, non ancora. I due Thompson, uno dei due forse, ma non ne sono sicurissimo. E poi scendo. Lively gioca titolare, è importante, però no. Hackett, no. Hackett prende un buon contratto, secondo me va bene, però lontano da Miami, come sempre, no? Va via da Miami, danno un contratto e poi diventa scarso. No, sì, non li vedo di più. Cioè, ti direi, andiamo senza dubbio, Brandon Miller, probabile.
Anch'io vedo Wembanyama e Miller. Wembanyama e Miller, e al momento non ne vedo altri. Mi riservo di sospendere il giudizio su Scoot. Perfetto, praticamente la vediamo alla stessa maniera.
Sì, c'è una stessa...
Cade probabilmente era l'unico punto. Io Cade non sono sicuro.
Quello un po' meno, sì, ci può stare.
Va
allora,
bene, ok, avanti.
Dunque, qualche episodio fa io ho fatto riferimento alla cosa curiosa del fatto che fosse arrivato il fantasma dei Natali futuri e ci avesse detto: guarda che fra 6 anni Sacramento è forte, Minnesota prima in classifica, New York pretender ad est, eccetera, eccetera. Sei il fantasma, cioè vieni visitato dal fantasma dei Natali futuri del 2029, fra 5 anni. Okay? Cos'è secondo te la sorpresona in positivo o in negativo? Dovendo fare una previsione azzardatissima. Cioè una cosa che te lo dicono oggi dici, ma no, dai. Come Sacramento, Minnesota prima. Cioè. Può andare nei due sensi, eh. Squadra forte che non è forte, o squadra che ora è senza speranza, che invece è buona.
Cioè, non è facile questa. Allora, no, sta qua è un casino. Allora, qual è la cosa che mi dicessero? Cioè, mi dovrebbero dire, mi dicono sta cosa qua, io dico, direi no, però penso che sotto, però penso possa accadere.
Non per forza, perché 6 anni fa qualcuno ci avesse detto Minnesota prima in classifica ovest, mai nel mondo, no?
Ma quindi io però devo dargli un senso a questa cosa, quindi sotto
sì,
sotto
allora sì, falla che c'è ad oggi, vedi, se tutti i pianeti si allineano la vedi possibile.
Secondo me una cosa del genere che può accadere, cioè che sarei iper sorpreso, però la sto qua, è anche una gara a spararla alta oltre che sorprendere.
Beh sì.
Arriva il Natale dello Spirito del Natale 2029 e mi dice: guarda che i Celtics con quel corlino hanno vinto un titolo.
Oh, ok.
E questo qua, i tifosi Celtics dovrebbero ringraziarmi tantissimo nel solito questa cosa.
gliel'hai mandato,
perché gliel'ho
sì.
Praticamente regalato in questo momento. questa è una.
Mm-hmm.
Che anno hai detto?
2029, fra 5 anni.
Ma se io ti dicessi che viene da me e mi dicono: guarda che LeBron James non si è ancora ritirato. No, non sto, no, non sai, non è na,
no,
no, perché,
no, 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 è meno mona di quello che sembra. Vuol cioè, dire 45 anni, giocando 15 minuti a gara, facendo 10 più 4 più 6. No, l'hai azzeccata con queste due
cose.
Cioè,
non lo so, però allora mi hai chiesto di spararle alte. E
è una
dire...
cosa, è una cosa... improbabilissima ma non impossibile, eccola qua.
Entrambe sono più improbabili che probabili, quindi
sì, ovvio, però sì, ok, sì, ci può stare.
Di nuovo, però ho delle motivazioni, cioè nel senso LeBron, perché secondo me metti conto che LeBron per una cosa o quell'altra riesca a vincere un titolo nei prossimi 2 anni 3 anni, perché gli porta vede lì è a 5, dice vabbè voglio andare a vincere il sesto, cioè, potrebbe, non lo so, potrebbe andare avanti, magari vuole giocare col figlio se il figlio
o semplicemente perché il fisico tiene, lui accetta, esatto, un ruolo ridotto e può, cioè, esatto. Oh, sto qua a 40 anni, sta girando a cos'è, 27 come sempre nella sua vita, unico nella storia averlo fatto,
sì, e se vedi la 25-8-7 tirando, sì, la migliore, cioè, stagione, tiro da 3, quindi non lo so, vabbè, questo, vabbè.
Sì, se si mette sesto uomo di lusso, sì sì, perché no,
sì, vabbè,
perché
non no, lo so, bisogna vedere se lo vuole, va bene, ok, avanti. Senti, visto che abbiamo parlato di LeBron, io una domanda che faccio ogni volta che facciamo il freestyler, e ogni volta diventa sempre più pertinente questa domanda. È incredibile quanto sta puntata guardi al futuro, cioè proprio è un po'... No, è vero, ma quale sarà il prossimo MVP statunitense? Cioè, e vorrei che tu mi facessi un'analisi sul per chi, come, quando, perché, perché...
Allora, il problema è, sai che ci pensavo veramente l'altro giorno, perché no, oggi ci pensavo, peraltro, infatti, cioè, che il discorso è, il mio discorso era, ma povero Silver, in un certo senso, che vuole trovare sto dannato volto della Lega americano, e fra Doncic...
Vabbè, senti, allora, me ne hai bruciato, allora, perché la mia domanda successiva sarebbe stata anche, te la faccio adesso, a questo punto qua.
Eh sì, mettiamo le due.
No, vabbè, chi sarà il prossimo volto della Lega?
O è Maniama, sicuro.
Wembanyama non gliene frega un cazzo. Wembanyama è proprio il nuovo, non gliene sbatte i coglioni a Wembanyama.
Ah, ma intendi anche gliene nel sbatte, senso, ok.
Wembanyama proprio se ne sbatte, è proprio un è proprio posso dirtelo, anche se è proprio francese, cioè gliene, cioè anche se è la donna francese, gliene sbatte un cazzo.
Allora,
quindi,
domanda
doppia.
Risposta, allora, parto,
comincia
da
dall'MVP, da chi vuoi, fai come vuoi, insomma, gestiscitela. Secondo me è più facile l'MVP statunitense che potresti... Vabbè, vai.
MVP statunitense... Allora, il volto della Lega per il lato simpatia, eccetera, eccetera, non è un maniera perché serve il flair, per lo stile di gioco ti direi Ali Barton più di Edward, perché in questo momento Edward e Ali Barton sono i due, però secondo me, metti caso che faccia una stagione nettamente vincente in una squadra, o con Indiana o con un'altra squadra, magari, che ne so, in cui è il primo violino, in cui fa una cosa, in cui ha 10 assist di media, flashy com'è, con tante triple e con un paio di, che ne so, di momenti off-court simpatici, può diventare un pochino, è uno con la faccia pulita che gioca in maniera divertente, che vince, ci potrebbe stare, per dirti, più di Edwards che ha fatto già le sue figurine fuori dal campo, Ali Barton è anche abbastanza più sveglio come persona, quindi mi verrebbe da dirti una cosa del genere, perché il voto di Lega gli serve la palla in mano, quindi per me sono quei due lì. Il prossimo MVP statunitense, stavo dicendo SGA, ma è canadese. Perché sto pensando ai papabili, ma allora o c'è un ritorno di fiamma di Ja Morant che fa una stagione incredibile e lo vince alla Rose, ma non me lo vedo perché è un gioco il gioco di oggi è troppo, come dire, unforgiving verso chi non tira da tre bene, quindi no. Chi è il prossimo statunitense? In un anno moscio, è molto improbabile, ma in un anno moscio tipo il prossimo anno, non sarei cioè potrebbe essere una mezzo miracolo che lo vince tipo Curry, per dire, ancora un ultimo, in un anno moscio da parte degli altri, ma è improbabile. Tatum, il problema di Tatum è che come sempre è 9,5 su 10 in tutto,
ragazzi,
ma non è 10 in niente.
Se non si discute di Tatum quest'anno qua,
non se ne
non lo vince
più.
Mai più. Okay.
Sì,
ma ecco, qua, io volevo sentirti dire questa frase qua, cioè perché, cioè nel senso, no?
MVP... Tatum o Edwards ti direi, però perché se no uno non lo so, perché fra Jokic, Antetokounmpo, Doncic e Wembanyama nel futuro hai comunque quattro così, poi hai SGA che è Embiid ovviamente cioè non c'è, hai cos'è, i top 6 della Lega praticamente non sono americani in questo momento,
più o meno,
come ne esci, no non lo so. Però non sarebbe una sorpresa che nei prossimi, cioè che per una parentesi, un parziale di 7-8 anni l'America non sia sia madre del giocatore più forte del mondo.
Guarda, io ti avrei risposto, non è ancora nella Lega.
C'è modo che...
Perché allora potrebbe essere... Vai.
Anche perché, scusami, se ci pensi, tipo Jokic l'anno scorso non l'ha vinto, ma era il miglior giocatore.
No, ma guarda,
se Embiid fosse stato americano, sì, capisci? Cioè...
Ma sì, ma no, ma non si discute. Cioè, nel senso, guarda che è una roba... Che, perché ci sono, c'è gente, cioè, solitamente come hai visto, poi, questa qua è una domanda veramente interessante, secondo me, quindi due paroline in più proprio. C'è sta cosa, cioè, c'è chi lo vince, quest'anno qua dovrebbe vincerlo Jokic, no? Vediamo, poi vedremo com'è, ma dovrebbe vincerlo, spero lo vinca Jokic. C'è chi lo vince, lo vincono per un paio di anni, poi si concentrano sui playoff, e poi magari lo vince, cioè, quello che hanno fatto Giannis e Jokic, certo. Poi però magari lo rivincono un'altra volta perché sono troppo forti, perché quest'anno qua finiranno primo e secondo, prossimamente Jokic. Chiaro. E Giannis. E poi ci sono ancora due che hanno potenziale per vincere uno o più MVP, soprattutto uno dei due, cioè Doncic e Shai, che devono ancora arrivare. E devono appena iniziare a vincere MVP. E poi c'è dietro Wembanyama. E quindi hai tutta sta catena che non... Cioè, è oggettivamente tosto vedere un americano che si avvicina a quei livelli lì. Probabilmente è Edwards. Perché Tatum, ragazzi, se Tatum non è in discussione quest'anno, Tatum non è in discussione mai più. Cioè, quest'anno qua hanno un record nettamente migliore.
Sì.
Una qualsiasi altra superstella avrebbe vinto l'MVP a mani bassissime. Non staremo nemmeno qua a parlarne.
Sì, è vero.
Tatum non è nemmeno nei primi 4-5 considerati. Vabbè, quindi questo per dire che secondo me non sarà Tatum. Potrebbe essere Edwards, potrebbe, forse più probabile, Floor versus Edwards, cioè prendere qualcuno ancora non entra. Però vabbè, questo è. Va bene, scusa per l'essere linguato. Avanti.
C'è problema. Allora, adesso, questa qui era... Io non ho le due domande. Le due domande sono molto simili, però questa qui è quella domanda che ti dicevo prima, secondo me verrà...
Ah, per inciso, scusami. Domanda. Volto dell'NBA...
Alibarto
tu mi hai detto, io so che avrei detto più, siccome proveranno disperatamente a marchettare Doncic magari dopo che ha vinto un titolo, perché anche lì non...
però non è americano,
lo so, però a un certo punto,
quindi volto della Lega Doncic,
lo so, ma cosa fai,
può stare, sì, perché c'è un po' il beef con Booker, quindi è uno che sta nella narrativa, ci può stare. Possono provare a marchettare Doncic, anche se non è il migliore sarebbe Edwards come atteggiamento di voler essere il centro d'attenzione, però è troppo tontolone per e Haliburton invece molto più spigliato.
È ancora tanto giovane Edwards. Va bene, ottimo.
Anche, sì, c'è tempo. Allora, la prima domanda che può essere veramente figa, se tutto viene bene, almeno ti divertirà a rispondere. Allora, lo Star Game è andato a Remengo. Non ce ne frega più niente. Cambiamo, facciamo una cosa diversa. Non facciamo l'All-Star Game, facciamo l'All Average Game. Quindi ti chiedo di comporre i 5 tiratori che andranno al contest del tiro da 3 punti dell'Average All-Star Game. Che vuol dire? La media da 3 nella Lega dei giocatori è 36,67. Io sono andato su Stats NBA, ho fatto il percentuale da 3, almeno 3 tentativi a gara, percentuale da 3 tra il 36 e il 37. Abbiamo ottenuto, devi prendermi 5 per avere il miglior All-Star Game average della storia, ok? Embiid, Tatum, De'Aaron Fox, Banchero, Brandon Ingram, Cam Thomas, RJ Barrett, Reeves, Murray, Corey Kispert, Cam Whitmore, Melton, Jaden McDaniels, Vince William Jr., il tuo amato Brandon Podziemski, Jaden Hardy, Haywood Highsmith.
Quindi per la gara del tiro da 3?
Sì, mi devi sceglierne 5 che fanno la gara del tiro da 3. L'idea è che la gente viene a vedere, quindi serve gente che tiri, che possa tirare bene anche in sequenza, non stancandosi, che eccetera eccetera.
Allora ridimmi i nomi che
allora,
mi scrivo.
Embiid, Tatum, Dearo, vai, te li passo in chat, guarda.
Vai, mandameli in chat, mandameli in chat, vai.
Guarda, Op, guarda, te li metto qua.
Mandameli in chat.
Dove sta la chat? Perché non c'è la chat? No,
Send nudes. Sì, è messaggi nella chiamata. Ciao.
Perché non ce l'ho? Eccolo! Ah, dall'altra parte, scusa. Che forti che siamo con la tecnologia. Oh, mamma mia.
Ho dovuto scrivere ciao. Qua. Ok, allora, io vorrei... Ah, carina. Allora, sicuramente perché voglio avere il baraccone Lakers in casa. Austin Reeves, uno.
Ok. 100%. Bravo, mi piace come pensi. Mi piace come
sì,
pensi.
Sì, bisogna.
Tra Tra l'altro, scusami, ho selezionato Austin Reeves, l'ho sottolineato nel mio foglio, eh. E non so perché, l'anteprima che mi ha presentato NBA c'è la faccia di Schmidt che mi guarda.
Ok,
Reeves.
Ok.
Scusa.
E vorrei... Vabbè, per questa ragione, c'è cioè, senti che ragione, Jason Tatum ci sta, una super, sì, okay. Una super stella ci sta sempre bene,
chiaro.
Qua. Kispert, perché comunque ha queste vibes anni 80 del miglior tiratore dell'otto.
In teoria è il miglior tiratore, tra
nettamente,
questi, sì.
Quindi sì, sicuramente Kispert. Poi mi piacciono le vibes anni 80, il baffo, il cappello, bello, mi piace. Vabbè, vorrei Embiid. Assolutamente, okay. Perché comunque è il nome di grido, la superstella, il lungo che tira. Mm-hmm. E poi, sto pensando se... secondo me sarebbe figo per l'America avere dentro Banchero, perché Banchero comunque è un personaggio abbastanza che è proprio qua, non lo sto facendo per il tiro, perché alla fine di tiratori veri qua c'è Kispert, secondo me un altro Kispert. Che può fare molto bene è Tatum, che può fare molto bene,
sì.
E anche Embiid, siccome fa male, Banchero ad esempio non farebbe bene in questa gara probabilmente. Però comunque per chiamare la gente, perché avrei, cioè, alla fine devi fare ascolti, quindi questo sì. Questo è, purtroppo è average, ma non è average, perché devi chiamare comunque le stelle. Stavo pensando di chiamare dei tiratori, ma no, non viene bene altrettanto, perché altrimenti avrei messo dentro Keegan Murray, ma non ti viene la gente. Invece se vedi magari la finale Embiid contro Tatum, o è un Reeves che se la gioca contro un Tatum, capito, tutto il beat, certo. Lakers Celtics. Quindi purtroppo è questo, questi 5 qua.
Allora, io avrei fatto, senza giustificare, Tatum Fox... Kispert, perché bene, è il tiratore, vedi? Della cosa, Cam Thomas l'avrei fatto,
ci ho pensato anch'io,
perché lancia fiamme Eddie House, quindi l'avrebbe fatto, e avrei fatto o Murray o Cam Whitmore, perché comunque tira
Sai, ho pensato anch'io a Whitmore, più che altro perché potrebbe essere una futura stella, quindi
sì, l'hai voluto mettere lì. Però insomma ci sta.
Okay. Buono, mi piace, questa cosa mi è piaciuta. Allora, domanda anche questa qua classica, che però è interessante questa qua, secondo me ancora più del solito. Qual è la prossima stella che si muove e quale sarà la candidata numero uno per prenderla?
Ah, allora, e chi la prende? Sto riflettendo. Allora, ho una risposta farlocca. E ho una che però può essere meno farlocca di quello che ci pensa, e ho una risposta, sto pensando alla risposta seria. La risposta farlocca è LeBron a Cleveland. Il ritorno, Cleveland ha una squadra buona, che gli manca il giocatore per fare il salto, stanno massacrando qualunque roba. Sono i nuovi Miami in regular season in questo momento, cioè come la gira, la vincono, trovano il protagonista, sì, sì, la vince. Magari una cosa così per chiudere la carriera LeBron dove l'ha iniziata, no, magari se c'è il terreno fertile, magari vincere un anello, i Lakers si è rotto un paio i maroni, perché no? Questa è la farlocca. La serie, sto pensando non lui, c'è un'opzione che sia veramente la follia di un Antetokounmpo che fa da di matto e va da qualche parte.
Non ci avevo pensato.
Tipo, non lo so, la sparo lì, ma tipo Golden State, per dire, o Lakers, non o New York. C'è una cosa però che...
Non ci avevo pensato.
Il turning evil totale di Antetokounmpo. E se no, una cosa un po' più realistica. Non voglio fare... Non voglio fare il menagramo o il vecchio
menagramo. Menagramo, esatto. D'un menagramo.
Esatto. Oppure, tipo, che ne so, un Harden che ancora spacca i maroni.
Ma ecco, sai che una delle domande che non ho scritto... Ma sai, no, quasi te la faccio dopo. Anzi, non io stavo, sai che stavo pensando... Secondo me il più possibile è Trae Young.
Ah, sì, è vero, ci sta. Ci sta. D'altronde, oh, tra l'altro, ascoltatori, il fatto di rispondere a braccio in tre minuti
lascia fuori certe cose.
È molto probabile Trae Young. Dove va? Si vocifera sempre Lakers. Cioè, ogni volta c'è una star, si vocifera Lakers e non ci se frega niente del fit. No, ma potrebbe. Guarda, perso, ne parlavo prima. Magari Minnesota, sai. Minnesota prova a fare la cosa, piglia il play che ti crea dal palleggio, eccetera.
Oddio, non sarebbe. Sapevo. Però è senza scelte.
Sì, non so sulla verosimiglianza della cosa. Però che ne so, cut per Trae Young e Fillerini. Non lo so.
Dico di no, secondo me a quel punto lì credo meglio messi i Lakers. Secondo me potrebbe essere sì. È la prima stella che potrebbe seriamente finire Lakers, sì. Secondo me Kat.
Sì,
Kat,
sì,
Young, sì.
Sì, molto possibile, è vero. Mm. È vero. Allora, anche io riparto con un grande classico, qual è il prossimo coach che salta? E perché
io
proprio Monty Williams?
Dio buono. No, non è così scontato.
Sono tanti soldi.
Quindi non so se questa qua non è propriamente stupida come domanda, anzi
ti do un attimo per pensarci, perché sì, è vero che ce ne sono un po', non lo so. Kerr magari, sai. La stagione va così così, non ha voglia, via, si cambia ciclo.
Secondo me potrebbe essere l'anno prossimo. Secondo me potrebbe saltare Billy Donovan.
Ok.
Classica situazione in cui il GM ha sbagliato tutto per
quindi è colpa dell'allenatore.
Sì, quindi salta l'allenatore.
C'è un'altra risposta che è low hanging fruit e molto, molto farlocca, provocatrice.
Beh, Darwin M.
Sì, oppure Doc Rivers.
Sto giocando benino ultimamente in Bucks. Comunque sì, possibile. Quindi Darwin M secondo me è anche molto alto in questa classifica. Secondo me è un'altra risposta non propriamente difficile. Tutto per l'anno prossimo, perché ormai secondo me vanno smooth sailing fino a fine anno.
Sì,
quasi.
Sì.
Occhio a Vogel, ai Suns.
Ci pensavo anch'io, sai. Quando l'ho
secondo
scritto,
me è uno che se parte male l'anno prossimo potrebbe rischiare, sebbene poverino c'entra poco, ha fatto un ottimo lavoro. Taylor Jenkins a Memphis. Perché comunque, sai, altro caso.
Devi dare un giro, sì.
Esatto, devi fare qualcosa. Non puoi dire ho sbagliato tutti i rinnovi di tutti i giocatori, non ho preso una trade, non ho. Quindi cosa fai? Taglia il coach. Quindi però di nuovo c'è chi lo merita tra quelli che ho detto, chi no. Quindi questi erano i miei quattro. Però ci direi, sta. Forse ti direi, in ordine di possibilità questi qua, forse ti direi Donovan, Vogel, Jenkins.
Ok.
Ok, vado io. Visto che ti ho chiesto prima della stella, ti ho chiesto. Più facile che Doncic vinca Dallas o che se ne vada da Dallas? Che è un altro grande classico. No, però,
mi
però
sa che te l'ho fatta io 2 anni fa, tipo.
No, 4 anni fa me l'hai fatto tu, mi pare.
Ah, minchia, già si parlava 4 anni fa di questa cosa. Che Doncic vinca Dallas o vada via? La risposta è che vada via, però non è così netta come 4 anni fa, ho voglia di dirti. Cioè, col fatto che l'Ovest... Cioè, ci sono due grosse attenuanti, secondo me, alla situazione. Il fatto che manca la terza stella o la seconda stella più... come dire... Irving va benissimo, però... Non è la stella più compatibile posizionalmente. Cioè, un Porzingis che avesse funzionato sarebbe stata la migliore combo, secondo me. Cioè, un ala grande, un Markkanen per dirti, una cosa così, un Jalen Williams, una cosa così. Cioè, un 4 okay. Che però è un Kawhi, di 2-3 anni fa. Cioè, questa cosa qua del fatto di spostare l'asse del chi porta su palla, come si porta su palla. Perché purtroppo Dallas, secondo me, ed è la ragione per cui può vincere contro chiunque se entra la tripla e perdere contro chiunque se non entra la tripla, è che ha uno stile di gioco che è more of the same, con Irving eccellente, Doncic eccellente, mm-hmm. palla in mano sul perimetro, tiratori, connettori e centro rim runner. E questo è mm-hmm. quanto. Mm-hmm. Se tu spacchi la prevedibilità di questo attacco, che è eccellente ma è mm-hmm. prevedibile, e quindi mm-hmm. sai che eseguono così, se gli entra bravi avete vinto, ciao, fermo restando che non voglio incontrare i playoff, ma... Se tu spacchi la monotonia di questo attacco qua, ottieni molta più variabilità, che ai playoff è moneta migliore. Perché i playoff vincono perché Doncic diventa Superman, perché Chiaro. Irving diventa Superman, Chiaro. O perché ai comprimari entra qualunque cosa. Chiaro. Se tu riesci a aumentare la varianza del tuo attacco, puoi avere più cose. Quindi secondo me, ecco, questo è quanto. Quindi questo è il primo corollario. Il secondo è che l'Ovest è sempre più incasinato e sempre più forte, mm-hmm, e l'anno mm-hmm. prossimo gli Spurs non saranno mm-hmm. da playoff, mm-hmm. ma saranno più forti. Quindi questo è quanto. In un'annata più normale, in degli anni con meno forza ad Ovest, mm-hmm. Secondo me è più facile che lui possa andare avanti meglio ai playoff, eccetera. Penso che vada via più facilmente, però ad oggi secondo me è 65-35, dai.
Mm-hmm. Ok, ci sta. Avrei risposto in maniera molto simile come percentuali. Ci sta. Secondo me è una buona risposta. Vai.
Ok. Allora, Brooklyn, sei la squadra purgatorio, né carne né pesce. Vuoi far saltare tutto, devi ricostruire intorno a un giocatore solo. Però la regola è: questo giocatore qua deve essere parte integrante del prossimo ciclo vincente, cioè da playoff sicuri, tra virgolette. Corollario a sta cosa qua, ovvero perché non puoi dire soltanto tengo Bridges? Puoi scambiare Bridges o così per più scelte, per giocatori magari più che ti serve un po'.
Ma
di
devo,
più
devo momento, tenere, cioè, per forza uno di quelli a roster per riformare.
Eh sì. Cioè il prossimo ciclo di Brooklyn, che si ritrova fissa nelle top 5 dell'Est, avrà un giocatore di questo ciclo di Brooklyn.
La sinistra riparta da... Ok.
Esatto.
No, io non ne vedo uno. Cioè, non ne farei di nessuno un pilastro. Quello che farei io, onestamente, molto probabilmente quello che farei io è scambiare Mika. L'avrei scambiato se mi arrivavano 4-5 prime, l'avrei proprio scambiato diretto. Io comunque mi ricordo ancora di quando quest'estate tutti quanti dicevano che Mika era un top 25, ragazzi.
Sì, era il momento per darlo via.
Ragazzi, Mika top 25. Ho visto ogni partita di Mika, conosco ogni cosa che fa Mika. No, allora, io probabilmente, perché ne porterei dietro, ci guadagnerei poco dal contratto, viene visto con un contratto che non ti dico negative value o che, perché è mega pluggabile in qualsiasi sistema, probabilmente mi terrei Cam Johnson, perché ti dico, gli altri mi danno mi costringono un po' a tentare di sovrappagarli, perché Claxton, Dio Bono, mi piace, però rischi di pagarlo abbastanza quest'estate, rischi di soffrirlo tantissimo in tanti matchup, ti costringe ad avere un determinato tipo di 4. Mikal è il primo che, se posso, lo via. Cam, secondo me, non ha ancora capito il gioco del basket e probabilmente mai lo capirà. Danny Smith,
Thomas, non Johnson.
Sì, Cam Thomas, pardon. Cam Johnson, secondo me, è quello che veramente può essere un buon quinto starter, un buon sesto uomo, un buon... E comunque un contratto alto, ma non altissimo, lo puoi tenere lì, lo puoi rigirare all'ultimo contratto, lo puoi... È vero che è più in là con gli anni, perché se non sbaglio è 96, Cam. Però io otterrei lui, probabilmente. Sì, sapendo che è un tassellino. Tu hai detto Claxton, ovviamente.
Hai detto lui o Claxton più perché l'idea è che se posso concedermi un giocatore che non sia tip top, ma che sia un terzo, quarto violino, il centro è una buona posizione, perché Claxton fa molte cose bene, non ho bisogno che crei, non ho bisogno che finalizzi al massimo, ci può stare, sì. Poi vabbè, io che Claxton, insomma, sai.
Esatto, visto che tu mi hai fatto questa domanda sul limbo, te ne faccio anche io una sul limbo, Squadra nel limbo. Limbo inteso in senso buono, tre squadre che a me piacciono, buone, che sono sicuramente sopra il 50% di vittorie, squadre che potrebbero vincere anche una serie di playoff, non dico di no, però che sono oggettivamente nel limbo perché sono lontane dalle contender, a mio modo di vedere. Pacers, New Orleans e Kings, queste tre qua. Come saranno l'anno prossimo? Meglio, peggio, perché? Cioè andranno su, andranno giù, perché? In classifica? Considera allora... asset, mosse, tutto.
Allora. devo un attimino far apparire la classifica. Fermo restando che a pelle Indiana è il problema. Ah, ti direi Indiana peggio, però Indiana è quella che ha meno concorrenza perché a destra è più facile. Però secondo me Indiana stiamo vedendo la miglior versione di Indiana di questo ciclo, probabilmente. Magari l'anno prossimo sono uguali, ma non vedo molta spinta ancora, perché sono una squadra che fondamentalmente è prendi e corri. Lo fanno benissimo, però è prendi e corri. L'aggiunta di Siakam a gioco fermo a me non piace tanto, perché l'abbiamo già visto a Toronto, Siakam a gioco fermo non è così produttivo come Siakam che corre. Haliburton a gioco fermo è produttivo perché è fortissimo, però da me vista è correndo, e il run and gun coprono moltitudine di peccati, perché eccetera. Quindi loro secondo me stanno girando un sistema talmente pompato che non è sicuro che possano mantenerlo anche il prossimo anno, ma a loro favore hanno il fatto che la concorrenza ad est è meno dura che a ovest. Quindi loro secondo me uguale o peggio. Ad ovest ho voglia di dirti che i Kings... Cazzo, il problema è che i Kings devono fare una mossa per essere meglio. Per quale ragione? Perché i Kings sono questi, e io credo che i Kings possano essere questi quest'anno, l'anno prossimo, come l'anno scorso. Cioè questo è il loro livello. Però se vogliono sbloccare qualcosa devono fare una mossa, che vuol dire o fare uno scambio, che vuol dire dar via Sabonis per avere un... se vuoi andare su...
Dai via il tuo attacco!
Questo è il punto, dar via Sabonis ti cambia completamente tutto. Però se no, Monk va benissimo per quello che fa, Fox benissimo per quello che fa, Murray benissimo per quello che fa, sta già migliorando, può migliorare ancora un po', però quello è. Saboni, questo è... Cioè a un certo punto gira le volte, è una squadra che è alquanto... Cioè siamo questi, quindi se vuoi sperare di andare su, di costruire, devi distruggere. E il rischio che viene...
Ricordiamo che Malik Monk è un restricted l'anno prossimo.
Tra l'altro sì, quindi rischi di perderlo.
Si prende 20 milioni all'anno puliti l'anno prossimo.
Allora o lo dai via e fa gol e prendi qualcosa in cambio, però Monk è un tipo di... cioè il talento che Monk... l'impatto che Monk ha è banale, tra virgolette, cioè prende la palla e la mette nel cesto, però è prezioso perché prende la palla e la mette nel cesto. Quindi non lo so, loro sono lì. New Orleans li vedo più giù perché non penso che Zion sia qualcuno di tenibile. Non so se faranno... però New Orleans può fare mosse dando via una, due, tre tra le 700 ali tiratrici e difensori che hanno e prendere qualcuno migliore. Se New Orleans migliora CJ McCollum come motore della squadra e trova qualcuno che riesce a far fluidificare insieme Point Zion e Brandon Ingram, fermo restando che Point Zion secondo me non è una soluzione a lungo termine, cioè Point Zion ci piace adesso ma non vinci con Point Zion, secondo me è possibilità. Diciamo che vedo i Kings, li vedo uguali o più bassi per la concorrenza soprattutto. La formulo meglio: i Kings possono andare su se le squadre intro loro si suicidano. Indiana li vedo uguale o peggio, i Pelicans li vedo meglio se fanno una trade intelligente, peggio se Zion si dimostra il Zion che temo stia diventando.
Ok, va bene.
Quindi non sono convinto da nessuna nettamente verso
l'altro. No, neanch'io, infatti volevo sentire cosa ne dicevi tu. Probabilmente forse avrei messo Indiana come quello con più possibilità di upside, però vabbè.
Secondo me stanno plafonando, come si dice in francese. Allora, vabbè, senti, bisogna farla sta domanda. Nonostante giornalismo becero degli statunitensi, e tra parentesi, che bello vedere gli Spurs che giocano bene, perché hanno imparato a giocare con Wembanyama, sono cose bellissime. Ok, ragazzi, Wembanyama non se ne va via l'anno prossimo, non chiedo una trade quest'anno, però possiamo iniziare a pensare che questo qua ce l'abbiamo, tanto vale iniziare a pensare al livello successivo. Cosa fai per massimizzare Wembanyama? Cioè, chi scambi, cosa fai, come giri? Fermo restando che lo sviluppo questo più o meno è.
Porca miseria, un paio di... perché la risposta veloce è nell'immediato Trae Young. Cioè Trae Young, per quanto non sia un play da Popovic, Trae Young sarebbe oggettivamente quale altro giocatore, per Trae Young è un attacco in sé per sé, e Trae Young ai playoff, ogni volta che è andato ai playoff Trae Young ha messo in casino chiunque, cioè questa cosa deve essere, perché Trae Young ha messo in casino, l'anno scorso Boston non sapeva più che pesci prendere con Trae Young. Anno prima, a parte un due partite contro Miami, Young ha fatto robe non male. E l'anno prima ancora ha fatto Conference Finals. Cioè, Young secondo me è un attaccante fuori di testa. E paradossalmente con Wembanyama non lo soffriresti tantissimo in difesa. E soprattutto uno dei grandi problemi di Trae Young è cosa fare sui raddoppi. Hai la valvola di sfogo perfetta in Wembanyama, non so che cazzo fare, butti sulla palla, cioè butti la palla in alto in qualche modo per inizi l'azione, quindi voglio dire lob, quindi Young sarebbe la risposta facile, veloce, tutto sommato neanche eccessivamente sanguinoso dal punto di vista Spurs, perché hai un milione di scelte. Quindi questo io probabilmente punterei. Cioè, Wembanyama secondo me è pronto per essere un secondo violino l'anno prossimo. Cioè, Wembanyama per me è già top 25 della Lega. Mi tengo tranquillo.
Eh sì.
Cioè, Wembanyama probabilmente è al... Sì, una cosa così. Cioè,
Difensivamente è già top
1.
Beh sì, mi verrebbe da dirti.
Sì, no, no. Difensivamente cioè, è top 1. Cioè non vincerà il Defensive Player of the Year, però ho ben ragioni, lo vincerà Gobert. Però insomma, difensivamente Wembanyama è già numero 1. Quindi io probabilmente andrei, io perlomeno proverei a prendere un Trae Young. Cioè perché qua ti serve, io probabilmente farei la cosa, farei proprio la caffonata così. Anche perché altrimenti devi stare a aspettare la stella, ti serve un'altra stella insieme a Wembanyama, non ti basta lui. Cioè,
ti serve uno che crei, e secondo me no, io non voglio ritrovarmi con Point Vassell, che sarebbe una versione sfigata di Point Book.
Sì, sarebbe una sarebbe tipo...
Perché Trae Young sta giocando da Dio... Però non puoi basarsi, cioè non ha il floor, non ha il ceiling, quindi...
No, assolutamente no. Comunque...
L'unica roba che farei in più, scusami, è dar via rapidissimamente Sohan e mettere un tiratore. Perché sì, troppe volte Sohan tira lo schifo, la palla ruota in senso sull'asse orizzontale ancora un po'.
Sì, allora, sì, no, ovviamente, certo. Probabilmente io cercherei di tenere in qualche modo Vassell, quindi mettere magari Keldon nel pacchetto per Trae Young.
Sì.
Più che altro perché Keldon alla fine non mi dà sufficienti.
La sua curva sta un po' appiattendosi.
Ma attacca meno il ferro. Il tiro non è proprio super replicabile. In difesa, secondo me, è calato. Keldon è probabilmente. Non mi è strapiaciuto. Quindi cercherò di mettere in tutti i modi di mettere dentro Keldon nel pacchetto.
Sì.
Basta, però io accelererei tanto la timeline. Non perché vada via, perché non vada via, ma perché mi sto perdendo anni di uno che potenzialmente può essere. Se è già un top 25, sto qua l'anno prossimo potrebbe essere un top 10. E se è un top 10, beh, insomma, no, cavolo, devi quantomeno provarci.
Tra l'altro, faccio un momento stats, perché non so se hai sentito l'ultima di Redick con i due di Dunker Spot.
No,
hanno fatto un segmento Wembanyama e con un po' di stat. Al sesto usage rate della Lega. È il miglior dato. Allora, è molto parziale perché dopo lo Star Game, scusami, è dopo. Forse dopo lo Star Game, sì, oppure dopo gennaio, una cosa del genere, in post basso contro il cross mismatch, quindi non il suo mismatch normale, il cross match, quindi non centri, è grande sorpresa, è il migliore della Lega di gran lunga e tipo secondo migliore della storia, e tira col 41% dal pull up.
Oh, è fuori,
cioè, io non lo so, vabbè, ok.
È fuori di
comunque,
testa.
Sì. Allora, dimmi tutto.
Io ho... Allora, questa qua è una cosa che ho visto ultimamente. Una domanda che mi sto ponendo da me da ormai un paio di mesi guardando basket. E l'altro giorno, guardando... L'è stato fatto per altre ragioni l'altro giorno nella gara contro Golden State, Boston Golden State, però... Stiamo forse raggiungendo un punto... in cui si battezzano anche i tiratori intorno al 36-37% da tre, se non sono tiratori puri? Sì, no, perché? Cioè, il gioco andrà lì? Andrà verso il... Sei un tiratore al 36% che ha imparato a tirare? Me ne fotto e ti battezzo lo stesso.
Ho un paio di corollari a questa cosa, che in realtà è lo stesso corollario. Lo stesso corollario vuol dire, allora, la risposta è: penso di sì, perché difendere lo spazio in aria è più importante che mettere la mano in faccia del tiratore se non è il mortifero. Ma c'è un corollario umano, il corollario è il volume. Se tu tiri a 36-37% ma spari sempre, l'impressione sarà sempre che sei più pericoloso della tua percentuale.
Attenzione, ma infatti io ti ho messo una A, ed è che non, se non sono tiratori puri. Cioè mi aspetto, sì, che se uno si prende 8, sì, triple, allora, a partita, le mette con 36-37, devi tenere.
Allora sì, allora penso di sì. E penso di sì perché per qua il focus dell'attacco Gigione è talmente tanto sul perimetro che come effetto principale è diventato il focus l'area, perché sei talmente abituato a spostare i giocatori sul perimetro che apri, ne parlavamo con Simone Fontecchio un mese fa, del fatto che giocare five out lascia campi aperti a Clarkson e a Markkanen. Questo è il punto, cioè tu vorrai sempre avere perché lo vedi anche nei playoff, l'idea è devi lasciare un uomo libero o quasi libero sul perimetro per avere il giocatore pronto in aiuto in area. Quindi sì, quindi penso che nel dubbio arriverà un momento in cui non sarà istintivo, perché il giocatore tende sempre a proteggere la minaccia più grande, e ancora una volta tiro da tre vale una volta e mezza al tiro da due, però secondo me qualche allenatore inizierà a concedere più triple perché posso vivere con il 36%.
Anche perché, cioè, se tu guardi allora, sì, concordo in toto con te, perché adesso guarda, vado a vedere una cosa, adesso guarda, così a naso, mm-hmm, proprio. Apro le statistiche della stagione 2023-24, sì, guarda gli advanced, okay. advanced, per 100 possessi, advanced stats, offensive rating, no? 36% vuol dire 108 di offensive rating. Mm-hmm. 108 di offensive rating sarebbe 29esimo nella Lega.
Sì.
37 vuol dire 111 sarebbe 26esimo nella Lega. Se tu tiri al 40%, ok, allora sarebbe il quarto offensive rating nella Lega. Ma se tu tiri col 38 sarebbe il 114, che sarebbe 23esimo attacco della Lega. Cioè, voglio dire, secondo me ormai lo spazio e l'attenzione dedicata ai tiratori, anche quelli mediocri, è stata assolutamente... Cioè, c'è stata troppa attenzione a tiratori mediocri,
sì,
secondo me.
Siamo nella bolla, sta sgonfiando sulla bolla.
Secondo
sì.
me, perché io lo vedo... Tipo, classica cosa che dicono... giocatore di cui si è parlato tanto in termini di percentuali quest'anno. Herb Jones è arrivato con 41%. Io Herb Jones, ragazzi, ho visto diverse partite in cui Herb Jones proprio lo guardano e lo dicono: ma senti, sai che? Tira. Herb Jones sta tirando col 41% in stagione e gli lasciano lo spazio. E non è che, cioè, se le prende anche, non se ne prende tantissimo, ma voglio dire, secondo me stiamo raggiungendo un po' quel... Herb Jones sta tirando col 43%.
Si prende quanta partita?
3.6 a partita. Però Jones, ci sono difese che proprio...
però vedi è questo, secondo me è il volume,
ho capito,
perché tu in quanto difensore puoi averne, cioè, un 43%, che vuol dire che una gara su 4 mi fai 3 su 4, e la gara dopo mi fai una su 4. Questo non passa. Secondo me è questa la differenza. È una cosa che i giocatori hanno istintivamente, cioè quello è. Tra l'altro ci sono arrivato... Ti rigiro la domanda, cioè, come dire, la lezione di questa domanda in un altro senso. Quando ho fatto la domanda sullo shooting contest average, ho fatto una scorsa percentuale, e mi sono detto, sotto a vedere chi tira col 39%, che il 39% fino a...
Elite.
Fino al precario era elite. Cioè, uno tira 39%, perché 39 e 40 non cambia niente. Però l'impressione è sempre più, vista la quantità di gente più forte, che il livello per essere considerato non sufficiente, ma buon tiratore da tre, cioè quello che una volta era tiro col 38%, buono, sei buono, oggi è già il 40.
Ma proprio
vista la quantità di gente che tira col 42, 43, 44.
Nettamente.
E quindi perché stavo guardando chi tira col 39%, e c'è gente che anche lì sono buonissimi tiratori, Fontecchio ad esempio, il 39,5, però non li identifichi come tiratore puro a cui devi dare un'attenzione particolare in più sul perimetro, no?
Molto vero, ti dico, secondo me stiamo proprio raggiungendo il livello in cui... cioè, i classici non tiratori che hanno imparato a tirare verranno battezzati.
Sì.
E dovrai in un qualche modo tentare di farli pagare per l'esistenza dall'altro parte del campo. Perché, vabbè, questo è, perché gli attacchi sono stati troppo forti, quindi gli spazi sono stati più importanti delle percentuali al ferro. Ok, vai.
Sì. Allora, ne ho due simili, ma te ne faccio scagli- ne ho ancora tre, due simili te faccio scaglionate. Memore della mitica Oklahoma City dell'Apocalypse Draft, cioè quella Smart, Andrew Robertson, eccetera. Okay?
Sì.
Devi costruire una squadra che deve finire la stagione con il 50% di vittorie. Mm. Ok.
Non può segnare canestri.
Devono concedere 95 punti a gara agli avversari, devono farne 96.
E la Madonna.
Qual è il quintetto che prendi in questo momento?
E devono vincere quante gare?
Devono essere una squadra con record buono, cioè 50%, insomma, deve essere una squadra non solo difesa e poi basta, cioè devi trovare un buon mix tra gente che sappia difendere bene e grazie al cavolo e eccetera, che sia ovviamente verosimile dal punto di vista del cap,
che vinca almeno il 50%,
tra le 35 e le 45 vittorie,
cioè non vuoi che sia troppo forte questa squadra,
no deve essere medio buona, che dici, possono giocarsela nella Lega, non ultimi né campioni, perché non ha senso.
Ok, no, perché altrimenti, perché stavo già pensando come farti la squadra del Dream Team.
Puoi spaziare dove vuoi,
Allora, no, perché sto pensando adesso, mi viene il mio istinto competitivo, mi farà cercare di costruire una squadra fortissima adesso.
Sì.
Allora, probabilmente prendo Jalen Suggs, playmaker.
Ok.
O guardia, insomma, vediamo comunque. Jalen Suggs. Probabilmente prendo Giannis.
Ce l'ho pensato anch'io, esatto. Che comunque ti garantisce 35 punti da solo sui 95
sì,
da fare.
Esatto. Quindi Suggs, Giannis. Probabilmente prendo Herb Jones, visto che l'ho citato, mi è venuto in testa adesso. Dio buono, guarda che potresti fare una squadra che le vince tutte, cioè, perché adesso qua ti direi ci metti dentro Wembanyama a livello di cap,
però devono farne 96, attenzione, questa è la cosa.
Ma ne fa, cioè, non è che non segnano, cioè c'è un... cioè, comunque...
No, il senso è l'altro, devono farne non troppo, cioè 96 punti a gara fanno.
Perché non devono...
Ne fanno fare 95, ma ne segnano 96.
Quindi non vuoi una squadra troppo forte, questo è quello
che... Non voglio Antetokounmpo, Kawhi, Embiid, okay. Capisci?
Ma la stavo facendo anche relativamente realistica.
Per adesso ci sta, questi tre ci sta, Suggs, Giannis, Herb Jones ci sta.
Ma allora io qua devo metterti vicino... Non so, se ne vuoi vincere solo 45, probabilmente ti metto Derrick White, perché ti dico...
Molto buono,
Faccio una coppia di guardie che fondamentalmente alla fine creerà sempre Giannis, ogni tanto faranno loro playmaking secondario, ma più che altro faranno catch and shoot, drive and kick, queste robe qua.
Sì.
Questa qua è una squadra di persone che battezzerei tutte sempre. Io ne metterei 5 nel pitturato, direi, fate il cazzo.
Esatto, ok, ci siamo.
Ti dico come allenerei contro questa squadra. E poi, perché qua non so se ne faccio 90, ne riesco a fare 96, Suggs, White,
Herb Jones.
Dio buono, non so mica tanto se ne faccio 96. Probabilmente il quinto, a livello di, come sono a livello di soldi? Ci ho messo Suggs, Derrick White, Herb Jones, sì, vabbè, posso permettermi anche un 4 o un 5 un pochettino più... Probabilmente a questo punto di 4 probabilmente prenderei Jaren Jackson Jr. 4-5. Così che proprio avrei una difesa, perché a livello del cap dovrei starci ancora dentro abbastanza bene come quintetto, come soldi. Sì, ci sto ancora dentro abbastanza bene. È comunque uno che in attacco mi dà delle soluzioni, mi apre il campo se gli credi come tiratore, e dall'altra parte oggettivamente una coppia Jackson Giannis, le debolezze di Jackson vengono ben coperte da Giannis, sarebbe una roba, cioè sta squadra qua non gli segna oggettivamente 100 punti neanche se vuoi, sarebbe una roba brutta da vedere in attacco, però
vabbè, ah, ma questo era chiaro. Io non ero lontano da te, avevo Dan al posto di Suggs come difesa. Ho Giannis anch'io, perché è proprio la cosa che mi garantisce punti e difesa, eccetera. Con il doppio Max avevo preso Giannis, Gobert, Dan e White ci può, sì, sono schifo, però da White ci può stare, e uno Steeler Jones, cioè non ero molto dissimile da te come archetipo di giocatore.
96 punti con quella squadra lì è tosta.
Più difficile, la tua è più facile, la mia è un po' più difficile. Sì, è vero.
Senti, quanti ne hai tu ancora di domande?
Io ne ho due ancora.
Ok, allora io dovrei averne tre, va bene. No, ne ho due anch'io in realtà, perché ne ho già fatte, ne ho combinate due.
Perfetto.
Perfetto, allora vado io. Vabbè, ti chiedo, come si risolve la questione? Cioè, la questione, se c'è una questione, non lo so. Situazione dei Los Angeles Clippers, come andrà a finire? Cioè, rinnovano tutti e tre, va via uno dei tre, vincono l'anello. Come la vedi?
È una bellissima domanda questa qua.
Ricordiamo solamente Kawhi ha rinnovato, è esteso.
Sì. Se io, allora, se io fossi il GM, rifirmo tutti, ci riprovo e faccio qualche mossettina a lato per prendere qualcuno un po' più grosso ma mobile. Però gente con la mid level o non gente di alto profilo. Però secondo me, cioè, non abbiamo mai visto migliori Clippers, secondo me, in questo momento storico di queste ultime finestre. E Harden sta funzionando in questo sistema qua. Quindi io non andrei a spaccare la miglior versione del giocattolo dal 2018-19, quando Kawhi e Paul George sono arrivati. Detto questo, non so... non so se sulla lealtà di Harden non ne sono assolutamente convinto, Paul George ha un po' di più, però se arriva l'offerta molto allettante della squadra che è un po' più sexy, Harden va via, e questo è un po' quello che mi spiace un po', tra virgolette. Però come si risolve, secondo me, non so dirti se vincono un anello, perché non penso lo vinceranno quest'anno, e quindi vuol dire l'anno prossimo, però l'anno prossimo idem con patate, Love è sempre forte, eccetera eccetera. Lo vinco l'anno prossimo se tutto gira bene, livello infortuni e competitività, e se fanno qualche mossa ai lati. Non farei io mi aggrapperei come una cozza a questo core qui, fossi e ti dirò di più, a questa squadra qua, perché anche Powell non lo darei via, ne avevo anche già parlato. Anche Westbrook dalla panca lo terrei, Zubac lo terrei, farei qualche mossettina a lato per migliorare magari i lunghi, mettere un po' di gente più di stazza, ecco, questo è quello che farei. Però come si risolve non ne ho idea. Diciamo che se uno parte facilmente sarà Harden che riceve il...
Sai che forse avrei detto che Paul George da Di Matto.
Dici talmente buono e gentile che fa il giro e diventa cattivo e si rompe le balle.
Non lo so. Il fatto che non abbiano firmato estensioni mi puzza un po'. Non lo so. Non sono sicuro di come andrà a finire qua. Potrebbero vincere l'anello. Rimangono i miei secondi favoriti ad ovest. Però è quantomeno curioso che abbiano esteso Kawhi e non abbiano esteso Paul George. Quantomeno sì, curioso. Questa cosa mi fa pensare. Ok, vai, tocca a te.
Sei il general manager di Memphis. Vuoi diventare contender nel giro di 2-3 anni. Cosa fai?
No. Un dramma questa cosa qua. Questo qua è veramente un dramma. Ma no, sono state fatte delle mosse per distruggere sistematicamente questa franchigia in ogni suo aspetto negli ultimi anni, quindi io sarei onestamente non li vedo contendere con quei due là. Chi ha una roster? Non so neanche, cioè, per dire, tanti giocatori che non hanno nemmeno giocato quest'anno, vuol dire che sto ripartendo da un core che di fatto è Morant, Jaren Jackson Jr., Smart comunque, ragazzi, Bane, porca miseria, non è, hai poche
poca possibilità di movimento, la mossa smart veramente, ragazzi, non l'ho capita, perché sei super piccolo, 1, 2, 3, Morant, Bane, Smart, Dio buono, vai proprio sotto a rimbalza contro chiunque, poi Jaren Jackson. È una squadra pensata male sta qua, proprio pensata male. Prima cosa che farei io è liberi tutti, vedere che cos'è Gigi Jackson proprio adesso, nell'immediato. Voglio avere 20 partite per capire se Gigi Jackson è veramente uno forte come ho intanto fa sembrare di essere. Se lo è, ragazzi, libera, via libera Gigi. Se Gigi Jackson è uno che mi fa vedere di poter essere uno scorer da 20 punti a partita con upside difensivo buono nelle prossime 20 partite, allora cambiano le cose. Altrimenti, ragazzi, io qua proprio sarei per... che sei Memphis, non puoi, perché se il punto è, se tu vendi tutti, ti fanno la relocation. Questo, sì, ragazzi, è il mercato meno sexy dell'intera Lega, o quasi, Memphis. Dio buono, questa qua è tipo la peggiore situazione. Io vedo che cos'è Gigi Jackson. E poi probabilmente io in qualche modo so che però hanno licenziato il GM prima, io probabilmente provo un modo per scambiare Smart. Provo a scambiare Smart e a ottenere un 4-5 che sia compatibile con Jaren Jackson Jr. Questa è la primissima cosa che faccio io, e provo a fare una run playoff con Bane, Morant, Jaren Jackson Jr., Gigi Jackson e questo nuovo 4-5 attaccato a Jaren Jackson Jr. Vedo come va, e ragazzi, la peggio. Premo il bottone rosso e do via Morant, cioè non sto tanto a farci, o Jaren Jackson Jr. o entrambi, cioè non sto tanto a farci disegnetti, non...
Però non c'è un primo violino incedibile.
No. Bane è l'unico che considero incedibile al momento.
Come secondo, terzo violino.
Perché lo metti dappertutto, Bane. Lo metti, è il punto di ripartenza perfetto. Può giocarti da 2 grossetto o da 3 piccolino. Non vuole avere la palla, ma se serve può averla. Bane è l'unico che terrei. Però ti dico, io farei così. Spazio libero a Gigi Jackson. Proverei a scambiare Smart per un complemento a Jaren Jackson Jr. sotto canestro. E Morant, Bane 1-2. Andrei di Espedienti o di Gigi Jackson da 3. E con qualcun altro lì sotto. E vedere come va. Fare una run così. E poi se è tendente al buono, Morant crescerà, Gigi Jackson crescerà, Jaren Jackson crescerà, Bane crescerà, quindi sei comunque in traiettoria che va su. Se invece sei lontano, basta, secondo me premi il bottone rosso. Non è così scontato che questi qua non penso possano essere contender in 2-3 anni. Va bene, io ho un'ultima domanda che è molto figa.
Vai.
Ma tu anche tu ne hai una molto figa?
Sì.
Allora, io ormai ho preso questa... Cosa pensi? Allora... Ne avrei anche di serie, ma voglio, ho detto, una domanda del cazzo da te. Domani ti arriva una chiamata al telefono.
Sì, è Adam Silver.
Non solo, non è solo Adam Silver, ma c'è Adam Silver dall'altra parte del telefono che ti dice: oh, sono qua con un mio amico. E il suo amico è Paolo Bonolis.
Che cazzo? Dimmi che è un Ciao Darwin della NBA, ti prego.
Ti chiedono di fare una puntata di Ciao Darwin a te. Quindi tu devi ti chiedi, le domande sono, ti chiedo: oh, Snyder, gestisci la situazione? Mi è piaciuto tantissimo come hai gestito
il grande fratello.
Quindi adesso gestisci Ciao Darwin. Che squadre fai? Chi sono i capitani? In che modo righi i sorteggi per far uscire quelli che vuoi tu nei vari giochi?
Siamo tutti matti.
Guarda che soprattutto la scelta delle squadre, secondo me, è... Come fai le due squadre?
Allora, bella, mi servirebbe un'ora. Allora. Allora, io ho due opzioni.
C'è chiaramente un'opzione che è politicamente non corretta, quindi non la consideriamo.
Io ho europei americani.
Ok.
Che vuol dire... Che...
è borderline non corretta politicamente, sì, ma è una versione, sì, politicamente corretta della versione politicamente scorretta, sì,
che è bianchi e ava come lava, però esatto. È europei americani, capitano Jokic, perché farà troppo il cretino. Sì. Cioè, sì. Bisogna,
sì, anche io sono...
capitano degli americani Draymond Green, perché farà o Chris Paul.
LeBron.
Però è meno cacciaro. No, Dio buono, io voglio il delirio.
Anch'io voglio il delirio, io voglio il puttanaio gigantesco. Però voglio capire. Ma stavo pensando anche per i giochi, capito?
Ah, sì, è vero.
Hai tutti i giochi, eh?
Ok, però quelli sì. Sì, uno che vuole vincere, però uno che vuole vincere di... LeBron ci può stare, però allora LeBron con un ruolo enorme di Draymond Green che fa cagnara, proprio che fa casino.
Allora, domanda è, allora, chi mandiamo nella macchina del tempo?
Oh, porca miseria.
Anche giocatori del passato, secondo me, questi possono essere chiamati.
Sì. Non so se mandare... Non so se mandare, visto che ci sta bene... Secondo me LeBron può far bene, perché secondo me si adatta.
Esatto, può far troppo bene, secondo me la macchina del tempo... Voglio proprio l'ignoranza io nella macchina del tempo. Io stavo pensando... Jordan Poole
subito nella macchina del tempo, subito.
Non ci avevo pensato, ma Jordan Poole è un attimo...
Jordan Poole, devi cavartela nel Medioevo, vai.
Io stavo pensando a Charles Barkley.
Anche buono, anche buonissimo, ignorantissimo, che non capisce niente. Sì,
esatto, con tutti gli altri che ridono dall'altra parte.
Sì, ci può stare, sì. E se no io avevo, come cosa che è un po' meno
degli europei, sexy, così. Ma degli europei chi mandiamo nella macchina del tempo?
Ah, giusto. Secondo me Nurkic potrebbe essere una bella...
Non ci avevo pensato. Nurkic, sì, perché secondo me è
completamente perso.
È sufficientemente, sì, perché non è, è uno che piglia per il culo, ma è anche semplicemente Storlock. Sì, mi piace. Ottimo Nurkic.
Perché poi c'è la cosa, però la cosa che però è un po' troppo, proprio punta il dito e ridi, che è un po' come tipo Jordan Poole. Ti direi Darko. Mi dici di ributtarlo dentro.
Anche per vederlo
completamente fuori di testa, che finisce a fare a botte con qualcuno nel Rinascimento, perché anche non vuole darti la Vinci. Perché...
Io sarei curioso anche, cioè, sarei curioso, Dio buono, perché poi ci sono, alla fine c'è ancora il gioco delle domande, c'è ancora sto gioco, alla fine ogni faccia il gioco delle domande finali, lì ci vuole una testa, no? Quindi chi sarebbe la testa degli americani, la testa degli europei?
Testa americani, Chris Paul. Testa degli europei, o Region Rondo, guarda che è uno cerebrale così.
O Region Rondo.
Testa degli europei, Rubio,
ottimo.
Ti direi pure, questo è un po' più di nicchia, ti direi pure Satoransky, che non è più in NBA, ma... Però Rubio mi piace un po' di più, perché secondo me Rubio ha questa cosa del veramente saper... Rubio sarebbe molto buono in sti giochi qua, secondo me.
Sì, molto vero, molto vero.
Se no...
Avremmo potuto mandare Nick Melly, comunque...
Oh, cazzo, sì, assolutamente.
Perché
sì,
lui
si è
il più preparato. Sto pensando... Poi altri giochi... Vabbè, la sfilata, secondo me devi mandarla un po' a puttane, secondo me uno che farà io fare la sfilata è chiaramente Shaq.
Sì, doveroso. E d'altra parte...
Secondo me un altro che la butta, si sputtana abbastanza, è Sabonis, padre.
Sì.
Se vuoi fare il paragone, anni...
Boban Marjanovic
per la sua... Certo. Poi ci saranno ovviamente un paio di persone, di begli uomini dentro di quanti cazzo ne vuoi, se giocano a basket, sono in NBA, quindi...
Sì.
Quindi quello, volendo, non è quello il compito.
Dwight Howard, come per sfilata in gli americani.
Anche, ma Dwight Howard, bello, potresti grande, anche metterlo scemo in qualche altro gioco. La prova di coraggio, chi la fa la prova di coraggio?
Non LeBron, perché la supera senza problemi. No, serve qualcuno. La prova di coraggio. Allora,
LeBron si mangia le unghie, ti ricordo.
È vero. Degli europei la fa Jokic, perché tre quarti di cose no, me frega un cazzo, me ne vado via. E quindi dovranno rimetterlo nella vasca con i serpenti. Quindi mi viene da ridere. E invece negli americani chi fa la prova di coraggio?
Secondo me americani.
Draymond Green ci può stare.
O Draymond Green o Patrick Beverly, cioè dei pazzi fottuti.
Uno così.
Che gli chiedono di mangiare una tarantola, la mangia, cioè non gli frega
sì,
un cazzo.
Sì,
queste cose qua. Europei, Jokic per le risate, però.
Sì, perché non perché, no. Se no, europei fa la prova di coraggio, ho voglia di dirti, anche qua vado a prendere quelli, Teodosic secondo me non gliene frega un cazzo. Lui o Spanulis non gliene frega.
Spanulis, io stavo pensando adesso, così dopo te l'ho detta, sto pensando a Marciulonis per i più vecchi.
Anche
che era uno veramente che andava. Marciulonis era veramente un pazzo in testa.
Però siamo d'accordo che vogliamo o uno slavo o un balcanico.
Sì, o uno slavo o un balcanico, sono d'accordissimo.
O anche uno dei paesi baltici, magari. Sì, anche uno dei paesi baltici.
Ma probabilmente sai che mi piace molto quello che hai detto tu. Mi piace molto la tua proposta. Sì.
Confermo il mio talento di produttore televisivo.
Sai chi anche ci sarebbe bene per prova di coraggio? Joachim Noah.
Sì, vero.
Joachim Noah, un altro che potrebbe andare in guerra, non gliene frega per sempre.
Un altro fortissimo sarebbe Dio. Non per fa di coraggio, ma nel gioco due tre robe te le tira fuori.
Sì.
Qualche roba.
Se non sbaglio, poi c'è anche un gioco dove la gente canta, ma questo qua non guardo questa roba qua da una vita.
Canta, no. C'hai Oladipo e canta bene.
Oladipo canta bene?
Oladipo è famoso per avere una bella voce.
Però vedi, quindi non dovremmo fare americani contro europei, ma americani contro il resto del mondo.
Sì.
Perché Oladipo è nigeriano, se non sbaglio, no? Quindi,
è vero, hai ragione.
Credo sia nigeriano.
Non ricordo se sia, sì, però. No, invece l'altra cosa, però non andiamo così tanto in dettagli, che mi piacerebbe vedere
statunitense con cittadinanza nigeriana.
Ah, vedi. Europei americani è la risposta facile, sì, ho visto quanta roba ne è uscita. Se no io farei ragionieri bollers.
Bella, anch'io stavo pensando a una cosa
tipo Chris Paul e Jordan Poole, capisci?
Tipo stat nerds e
questa
bollers,
roba qua,
sì.
Cioè quei giocatori tipo Rubio, tipo Andre Miller, capitano dei ragionieri,
sì.
E dall'altra parte hai Jordan Clarkson, capitano dei bowler, sì. Cioè sì, robe così proprio.
Sì, bello questo, quelli che calcolano i 3-4-2 quando mancano 53 secondi sì, quando mancano 52 no.
Esatto, e poi J.R. Smith dall'altra parte, capisci? Cioè,
questo è molto bello, potremmo fare quasi una stagione tutta a tema NBA, ce ne sono
diverse, la voglia, sì, sì.
Anche insomma, comunque vecchi contro giovani, quindi ai miei tempi si giocava a difesa,
sì,
contro,
quello contro, sì, però secondo me ragionieri e quello, cioè sì, direi sì,
ottimo, oppure anche tiratori contro difensori.
Puoi farla meglio, puoi fare lunghi tiratori e piccoli che vanno in post, tipo Kyle Lowry contro Kat.
È un formato incredibile, cioè dovremmo veramente, io non capisco perché Adam Silver non ascolti The N1 Podcast, non ci richiama. Vabbè, avanti,
okay.
Avanti.
Sì, abbiamo preso 10 minuti, ma valeva la pena. Peccato perché la mia domanda è meno figa della tua, che chiudiamo un pochino incalando, peccato secondo me. Comunque,
ma infatti volevo chiederti, però ho detto vabbè dai, no, magari ce n'è una fighissima lui.
Vabbè, guarda, allora ti sto copiando altri nomi nella chat perché faccio un semiriciclo, cioè ieri era sabato, oggi è domenica, siamo all'All-Star Game Average. Mi devi fare i quintetti, cioè tu mi serve gente. Come li ho scelti? Sono andato... Dove? Aspetta, non ti ho copiato tutti. Aspetta,
mamma mia, ma è veramente una lista...
Di merda, sì, puoi dirlo. Average. Allora, ecco, ti metto... c'è l'ultimo che su qualche nome. Allora... Ho preso la media di punti segnati nell'NBA, tutto compreso, la media è tra è 11 più o meno, 11 e 2 tipo, ho preso tra il 10 e il 12, questa è la lista di giocatori che hai. Devi farmi una squadra di All-Star Game, deve essere abbastanza divertente, spettacolare, sì, non deve essere buon basket.
Allora prendo sicuramente,
io ne ho uno che appena l'ho visto ero sicuro.
Allora Cam Whitmore 100%,
ok,
uno. Fammi vedere chi ho. Obi Toppin 2.
Bene, sì. Così salta.
Voglio gente che salti, che faccia cose. Russell Westbrook 3, perché comunque
perfetto.
È una stella. Quindi.
Non hai citato quello che io avrei preso per adesso, senz'altro. Così interessante.
Prendo molto probabilmente, quindi ti ho detto praticamente Cam Whitmore. Chi? Allora Cam Whitmore,
mi hai detto Cam Whitmore, mi hai detto Russell Westbrook, mi hai detto Obi Toppin.
Probabilmente ti direi, vedendo qua, ma allora ti direi coso
Cole Anthony, perché
bravo, questo era il mio, questo era il mio,
sì, perché è il classico che si può accendere, che può, e secondo me in un contesto di All-Star Game, uno che può fare passaggi fighi, può fare cose, Yusuf Nurkic secondo me farebbe il suo classico alley-oop, è uno che
sì,
è tanto spettacoloso da vedere giocare, secondo me Nurkic
point Nurkic, sì.
E poi è uno che gliene frega un cazzo, quindi capirebbe che deve fare cinema, farebbe cinema.
Sì.
Vedendo qua, poi probabilmente quanti siamo?
6 a 5, quindi fammi altri 5.
Probabilmente io ti metterei dentro
che nomi visto? Di merda, ragazzi.
Gigi Jackson.
Sì, ok, ci sta.
Josh Giddey, visto che lo vedo lì sotto anche lui come passatore, come cose.
Sì,
metterei probabilmente dentro chi ho di lunghi praticamente, però solamente Obi Toppin e Nurkic. Metterei dentro, però Toppin può giocare anche da 4, vedere qualche schiacciatona fuori di testa, probabilmente mettere dentro Gafford.
Mm-hmm.
Giusto per vedere un po' di cinema, qualche stoppata, qualche cosa, qualche e poi mamma mia che schifo, ragazzi. Veramente uno schifo, cioè io vedo tutti
te ne manca uno, la cosa positiva, te ne manca uno.
Ah, ok, beh, ma allora probabilmente io metterei dentro mamma mia che schifo,
che schifo.
Probabilmente metterai dentro sai che non è scontato mettere Lonnie Walker. La risposta a Cole Anthony, così
sì ci sta. Non ho una risposta migliore della tua, perché oggettivamente il roster è uno schifo.
È una roba, sono giocatori un po' così, però vedete, cazzo, è proprio average, porca puttana, cioè è incredibile qua.
È l'average All-Star Game, okay.
Comunque sì, questo secondo me
bellissimo. Ok, basta, siamo arrivati alla fine di questo,
quindi anche
freestyle.
Quest'anno abbiamo regalato un paio di idee folli a al signor Silver. Se ascoltasse questo podcast, Silver farebbe i soldi,
ti giuro che sei arrivato te, sono qua con un amico Paolo Bonolis, mi sono girato una scena proprio.
No, sarebbe bellissimo. Silver, Madonna, non cincischi quell'altro. Silver, fantastico, che ha sempre la faccia, chi gli è morta la salvia sul balcone. Vabbè,
va bene, basta, se mette alla fine io non posso fare altro, come sempre, che ringraziare il mio co-conduttore e copilota. Grazie mille, Andre.
Grazie a te, Andre.
E signori e signori, buona NBA a tutti.
Buona NBA, un abbraccio.
Ciao a tutti, sono Andrea.
Buonasera, appassionati della NBA
e podcast e anche cultura.
Buonasera, Andre, buonasera a tutti.
Let's go! Allora, let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's
go! Let's go! Let's go!
Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go